Poiché il divenire formale non è la realtà assoluta, donarsi ad esso significa vivere sotto l'imperio della relatività. Abbandonarsi al mondo dell'interpretazione, della dianoetica, della necessità. E la necessità è costrizione, è conflitto, mo poi. E proprio per cercare qualche spunto al di là del mondo della necessità, eccoci qui di nuovo con gli astronauti. Oggi è venerdì 28 giugno 2024, sono le ore 12:03 e qui ai microfoni della radio di Radio Cooperativa c'è Iapos a nome del Centro Culturale Sei Altrove. Vi ricordo che il nostro centro si trova a Torreglia, in provincia di Padova, e il nostro sito internet è www.seialtrove.it. Vi ricordo anche il sito di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org, il sito che molti di voi conoscono per poter ascoltare la nostra emittente attraverso lo streaming, per chi non ci ascolta dal DAB o per chi non ci ascolta dalla frequenza FM nelle province in cui è ancora possibile farlo. E oltre a questo, sul sito di Radio Cooperativa trovate informazioni su tutte le trasmissioni, i podcast di alcune trasmissioni di Radio Cooperativa, le novità, gli aggiornamenti, ma anche le modalità che vi ricordava anche Mario Busamolin pochi minuti prima dell'inizio di questa puntata per poter contribuire all'esistenza della nostra radio che, come sapete, vive unicamente della generosità dei suoi ascoltatori. Le modalità sono tre, sono il versamento tramite conto corrente postale che è possibile trovare sul sito internet che vi ripeto è www.radiocooperativa.org e lo trovate a sinistra sul sito, potete scaricare direttamente il bollettino precompilato, basta solo aggiungere i vostri dati, oppure il bonifico bancario, anche in questo caso potete copiare l'IBAN direttamente diciamo sull'inbanking o sulla piattaforma da cui potete fare questo versamento tramite bonifico, oppure anche tramite PayPal, quindi attraverso anche semplicemente l'uso del computer, del telefono o del tablet. www.radiocooperativa.org. Noi vi ringraziamo anticipatamente per quanto vi terrete donare alla nostra emittente. E dato che siamo in vena di comunicazioni, di numeri, di siti, eccetera, eccetera, vi ricordo anche i contatti per poter telefonare in diretta durante le trasmissioni di Radio Cooperativa e quindi anche durante questa trasmissione. Come sapete, i vostri interventi telefonici sono sempre molto graditi perché danno sempre diversi spunti, sia a me che sto dalla parte della regia, sia però anche agli altri ascoltatori. E sono sempre occasioni molto interessanti anche per quello che riguarda proprio me, la mia esperienza di crescita, di poter ascoltare dei punti di vista diversi e poterne trarre degli spunti. Allora, il numero di telefono per intervenire telefonicamente in diretta durante le trasmissioni è lo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20. Invece, chi preferisse interagire con noi tramite SMS lo può fare scrivendo un SMS al 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 per gli SMS. Nella puntata precedente vi ho letto uno scritto che trovate nel nostro blog, La Via della Rosa, quindi dal sito internet che vi ho indicato prima del centro Altrove, che è seialtrove.it, tutto a destra ho trovato una voce con scritto blog, ci cliccate sopra e vi appaiono due scritti in realtà. Uno è quello della settimana di domenica scorsa, che si chiama Danzo nel fuoco, che è un canto ispirato molto bello se volete leggerlo, e quello successivo, che trovate subito dopo, si chiama Oltre la paura. Questo testo è stato la base della trasmissione della settimana scorsa e ha dato diversi spunti di riflessione, sia perché in questo testo si definiva, questo testo di Hermes definiva la paura come uno dei più grossi ostacoli per sperimentare l'essenza della vita, e di questo abbiamo parlato nella trasmissione, lasciando però lo spazio alla possibilità non solo di poter riconoscere questa paura che ci limita, ma anche di poterla però poter lasciare aperti, insomma, degli spiragli per poterla attraversare, oltrepassare e dunque andare oltre la paura. In conclusione, quindi, abbiamo citato anche la fiducia, a cui abbiamo dedicato alcune puntate, ma come spesso accade, dedicare le puntate a un argomento significa poterne parlare. E questa è una cosa molto utile, perché soprattutto le tematiche che affrontiamo nel corso di queste puntate degli Altronauti non sono tematiche che ineriscono strettamente la psicologia, né strettamente la filosofia o altri argomenti su cui si possono ascoltare, diciamo, colloqui, trasmissioni, conferenze, eccetera, ma sono degli appunti sostanzialmente che derivano da un percorso di spersonalizzazione, di tentativo di spersonalizzazione che viene operato al centro Altrove grazie al contatto con l'insegnamento di Hermes, ossia di poter nella sostanza conoscere noi stessi, e l'auspicio è quello di poter migliorare se stessi. Molto spesso per farlo bisogna si arriva a un certo punto in cui si devono lasciare andare delle cose che non ci servono più, e la spersonalizzazione altro non è che il poter lasciare andare dei vestiti che sostanzialmente non ci servono più e nei quali eravamo identificati per tutta la vita. Anche questa è una cosa che ovviamente spiegarla è un conto e poi poterla mettere in pratica è un altro conto, e a volte poterlo mettere in pratica anche senza illudersi, però questa è la particolarità, quindi, del messaggio che viene portato attraverso le puntate degli Altronauti. E quindi, come dicevamo, toccare un argomento dà un'infarinatura, diciamo, ci permette di sviluppare un dialogo. Poi la cosa interessante è quando però si vede dentro di sé effettivamente l'argomento, la tematica di cui si è parlato. Ed è quello che attraverso l'esperienza al centro è potuto emergere per quanto mi riguardava. Quindi l'aver capito qualcosa, il poter avere un'idea tutto sommato abbastanza chiara di qualcosa è forse un primo passo, ma di per sé l'informazione non serve a cambiare. Non serve anche a poter identificare questa condizione di cui parli dentro di te. Perché anche le informazioni che talvolta acquisisci sono importanti, indubbiamente, ma contribuiscono molto spesso a arricchire il tuo ego, ma ad acquisire quindi nuove informazioni che metti da parte, e molto spesso può capitare che queste informazioni che noi assumiamo e che crediamo possano avere sicuramente una nostra utilità, però le utilizziamo in realtà per proseguire le nostre modalità abitudinarie di comportamento, anziché utilizzarle al contrario per poterle scardinare. E questo fa sì che molto spesso ci si possa illudere che la semplice conoscenza basti, possa bastare a livello teorico per poter affrontare determinate condizioni. Invece il bello di questo lavoro di conoscenza di sé, di questo approccio ad una conoscenza di sé, il bello di questa filosofia, nel senso di amore per la verità, per una verità vissuta però, non per una situazione teorica, E proprio poter sperimentare quello di cui si parla. In questo caso ho potuto verificare come la paura di cui vi ho parlato nella puntata precedente, ossia sostanzialmente la paura di essere, che poi si manifesta in moltissimi aspetti della nostra vita, sia qualcosa di concreto, che costituisce la mia stessa personalità. E molto spesso, quando si vanno a toccare determinati argomenti, si va a rimettere in discussione delle idee anche molto piccole a cui la personalità può essere attaccata, posso riscontrare in me quella resistenza di cui abbiamo parlato. Perché nella puntata precedente abbiamo detto, tra le molte cose, diciamo, leggendo questo testo e provando a commentarlo, che noi abbiamo siamo attaccati sostanzialmente a delle particolari credenze, a dei precetti, a dei dogmi che sono stati per noi dei modelli, degli standard sociali a cui ci siamo conformati in modo forse inconsapevole quando siamo nati, quando siamo cresciuti, ma poi questi modelli sono diventati la nostra vita. E ogni volta che viene messo in discussione questo status, sembra che sia messo in discussione il nostro carattere, i nostri valori, la nostra unicità, la nostra vita, c'è cioè qualcosa che ci rende sostanzialmente vivi, che ci rende, ci fa essere come siamo. Quando invece molto spesso accade proprio il contrario, che queste modalità che noi abbiamo fatto nostre, ma che non sono nostre, che abbiamo attinto, non solo possono non essere ciò che ci rende effettivamente vivi, ma sono ciò che può essere proprio ciò che ci limita dall'essere veramente vivi. E io ad esempio vi porto un esempio di cosa può significare essere vivi. Essere vivi significa anche ammettere di sbagliare. Essere vivi significa poter cadere in errore, poter sbagliare, poter non essere perfetti ma essere perfettibili, poter non corrispondere ad un'idea che hai di come dovresti essere o che pensi che gli altri abbiano, che qualcuno abbia di come dovresti essere. E quindi sostanzialmente permetterti forse di essere, molto spesso anche sbagliato, di essere, di sbagliare, di errare, perché attraverso lo sbaglio, attraverso l'errore, ci è fatto dono dell'esperienza, e l'esperienza è quello che è il senso della vita. Mentre molto spesso per doverci uniformare, per essere in un determinato modo, che spesso non riusciamo ad essere, che è del tutto idealizzato, ci impediamo sostanzialmente di vivere veramente. E quindi quella che per noi diciamo è la mia vita, la nostra unicità, sono i nostri valori, sono i miei valori, la mia vita, in realtà molto spesso è proprio quello che può impedirti di vivere, di assaporare la vita. Ora vi ho fatto questo piccolo preambolo, ma già apro le telefonate per chi volesse intervenire in diretta. Il numero di telefono, come vi ripetevo, è lo 049 880 9020. Chi invece vuole scrivere un sms lo può fare al 345 18 91 68 5.
Pronto? Ciao Jacopo, sono Dennis.
Ciao Dennis, ben trovato.
Anche a te. Saluto
Grazie.
te, salute a te e a chi ascolta. Hai
Grazie.
parlato anche di conoscenza, no?
Sì.
Proprio un piccolo episodio che mi è capitato poco tempo fa, volevo parlare di questo e anche del rapporto che esiste tra figli, bambini, società, famiglia, padri. Quando le persone non accettano di omologarsi, quando le persone cercano di non di vivere fuori dal mondo, ma cercare di essere coerenti con le proprie idee, con i propri pensieri, con, anche perché questo, e lo dico per esperienza mia personale, più cammini con la schiena dritta e più e meglio stai. Ripeto, le persone che non accettano di omologarsi, che non stanno alle regole della produzione, del consumo, del fariskei, come dicono qua da noi, vengono in tutte le maniere emarginate, ostracizzate, e queste persone, ripeto, parlo per esperienza personale, hanno delle grosse difficoltà anche con il rapporto con i loro figli, grossissime difficoltà. Se tu non conosci una persona, la persona che ti ha tirato su, non la conosci perché non vedi quella persona, le persone che vedi in giro, non è la fotografia di tanti altri che vedi in giro, magari con grosse macchine, con pieni di soldi. E ripeto, fai fatica a conoscere questa persona qua, non accetti neanche di cercare di conoscerla, per cui se non accetti di conoscerla non gli puoi essere riconoscente, perché riconoscere vuol dire continuare a conoscere, non vuol dire se io ti do 1000 euro tu poi me ne restituisci per riconoscenza 1500, non è la stessa cosa. E questo è un grosso problema, ma è un grosso problema soprattutto per i figli. Perché un figlio che non riconosce il proprio padre tende al disprezzo, perché c'è un detto da noi che dice chi disprezza compra, perché c'è sempre la tendenza di metterci di mezzo i soldi. E tantissime cose me lo fanno pensare, vedo un sacco di gente, soprattutto giovane, pieni di tatuaggi. Sembra una stupidaggine quella che sto dicendo, però io non capisco perché persone giovani, belle, anche fisicamente belle, hanno bisogno di coprire la propria pelle, anzi neanche di coprirla, di scoprirla, ma con queste porcherie sulla pelle. Ho visto, mi ricordo, un mese fa forse, meno di un mese fa, una bellissima ragazza, con un vestito, l'avevo di spalle, con delle spalline, c'è tutta la schiena scoperta, che tra l'altro sono colori scuri che non credo facciano bene alla pelle, non fa bene neanche quelli chiari. Quindi c'è veramente, non esiste più il senso di appartenenza, io sono essere di qualcuno, no? Essere di qualcuno non esiste più. Sono spaesati e di conseguenza c'è proprio un racchiudersi a riccio, e questa cosa è veramente, veramente disperante, veramente disperante. Non per me, perché io mi adatto, come diceva Brecht, in questo mondo ho imparato a starci bene, anche se non vedo grandissime prospettive per le persone, perché proprio hanno, come diceva Arbore, il nuovo focolare, la televisione dalla mattina alla sera, i bambini piccoli messi davanti alla televisione che sostituisce la madre, il rapporto con gli altri, non esiste quasi più. Non è tutto così, naturalmente, vedo tanto nero, però non è tutto così, però ora noi purtroppo non riesco a vedere le grandi soluzioni, perché c'è proprio un annichilimento delle persone dovute appunto al fatto che i valori che vengono espressi sono valori falsi, totalmente falsi, non c'è. E poi anche, penso anche a, non per cambiare discorso, ma tutto il come si può dire la mancanza di fiducia che ci viene buttata addosso dalla mattina alla sera nei nostri confronti. Si parla di cambiamenti climatici, si dice l'uomo, chissà perché mai la donna, è colpa dell'uomo se per dell'ingordigia, del fatto che l'uomo è una persona, è un essere, ripeto, chissà perché non la donna. Quando invece se siamo ridotti a pensa al, non so, le centrali nucleari di cui nessuno dice niente, le scorie nucleari che giorno per giorno, tonnellate ogni giorno che vengono scaricate sulla terra e ci dicono che è colpa nostra, è colpa del, soprattutto dell'uomo, ripeto, del maschio. Ma ci sarà un limite a tutto questo, penso, perché non è neanche un gas si può comprimere all'infinito prima dopo esplode. Lascio spazio agli altri. Ti saluto.
Dennis, grazie mille.
Buona giornata a te e a chi ascolta.
Grazie dei tuoi spunti. Alla prossima, buona giornata. Allora, come dicevamo, riprendiamo la diretta, state ascoltando gli Altronauti. Oggi è venerdì 28 giugno 2024, sono le ore 12:29. Allora, c'è già stato un intervento radiofonico in questa puntata, che è stato quello di Dennis. Dopo, sul finire dell'intervento di Dennis, c'è stato un problema tecnico e quindi molti di voi probabilmente non hanno continuato ad ascoltare la radio, si è interrotto il segnale per qualche minuto, il tempo della risoluzione di questo problema, che peraltro era successo, insomma, anche un paio di venerdì fa, quindi a volte può capitare. I miei ringraziamenti vanno ad Andrea, che sempre con la sua disponibilità permette di risolvere da remoto questi problemi, quindi grazie, quindi a chi come lui in modo volontario e gratuito si mette a disponibilità sempre degli altri conduttori e della radio. Allora, vi ricordo che il numero di telefono per chi vuole telefonare in diretta agli Altronauti è lo 049 880 90 20. Invece, per chi preferisce scrivere un SMS, lo può fare al 345 18 91 68 5. E allora, nel frattempo, Dennis, proprio nel, diciamo, pochi minuti prima che succedesse questo contrattempo, Dennis ci dava degli elementi interessanti nel suo intervento, perché Dennis ha citato, ha parlato dell'esperienza, insomma, credo nel suo caso personale, quindi genitoriale e più in generale, diciamo, della difficoltà di rapportarsi con gli altri quando negli altri non si trova, e la stessa cosa io lo dico per quanto riguarda me, cambiando però, parlando io della difficoltà di rapportarmi con gli altri, quando negli altri non si trova effettivamente un modello. Cioè, da quello che ho capito, lui dice a volte le persone non trovano dentro di te, non vedono in te, se tu sei al di fuori dell'ordinario, non sei omologato, non rispondi ad uno standard di vita a cui rispondono tutti gli altri, non trovano alcuni questo standard, non sei conformato a determinati modelli, non vedono in te questa conformità e quindi fanno fatica, dice Dennis, da quello che ho capito, a rapportarsi con te, anche se questi possono essere i tuoi figli o possiamo invertire le cose anche i tuoi genitori, eccetera. È interessante questo aspetto, lo trovo molto vero, ma intanto do la parola a chi ci sta chiamando ora. Pronto?
E pronto, sono Antonio da Padova.
Ciao Antonio, ben trovato.
E da Racella, sì. Niente, volevo tornare a bomba. Allora, l'impostazione. Allora, premesso che apprezzo questo invito, questo tentativo di riflettere sul sé e insomma di entrare in dialogo con gli ascoltatori, lasciando il discorso aperto sempre nell'apertura e non nel segno dell'apertura. Volevo tornare a bomba appunto sul fatto della personalità e sul fatto dell'interpretazione dei fatti. C'è qualcuno perfino che dice che i fatti, cosa sono i fatti senza le nostre interpretazioni? Quindi c'è qualcosa di oggettivo, tra virgolette, che sono ciò che accade. E poi c'è come noi interpretiamo le cose che accadono. E qui scatta tutto il nostro raccontarcela. Ognuno se la racconta legittimamente, in modo relativo, perché non esistono verità assolute che siano a nostra portata, che noi si possa afferrare, fare. Cioè, esiste il mistero e attorno al mistero scattano, ci sono poi i fatti e scattano le nostre considerazioni e interpretazioni e ognuno se la racconta. E ci sono vari tipi di narrazioni, ci sono le narrazioni religiose, qualcuno dice che la religione è la sacralizzazione della cultura, cioè i fatti, la storia viene sacralizzata, assolutizzata e lì appunto c'è la religione è questo. Poi ci sono le narrazioni di tipo letterario, artistico, lo spazio alla fantasia, alla creatività e tutte le storie e tutte le narrazioni, che sono tantissime. Ecco, poi arrivo alla mia considerazione. Anch'io nel considerare alla buona così, anch'io me la racconto attraverso il mio vissuto, però so che interpretare la realtà attraverso il mio vissuto, quello che mi è capitato, è parziale, è particolaristico, è relativo al mio particolare. Non ho la pretesa che valga per tutti. L'unica narrazione che io ho trovato nella mia vita, ho trovato valida, convincente, è la narrazione del Dio di Gesù di Nazareth, perché è morto in croce per noi, è morto in croce per riempire le nostre mancanze, i nostri limiti. Ecco, io credo a questa dimensione relativa dell'essere umano che ha qualcosa di divino, che è l'umanità, e avere l'umanità, avere un senso di umanità per l'altro, avere questo profondo rispetto per chi soffre, ma anche per tutti, insomma, questo profondo senso di umanità, questo sì, lo sento. Ma il racconto, la narrazione che ho trovato più convincente rispetto alle narrazioni classiche che sappiamo, che una volta le ho nominate una ad una, ecco, per me è la narrazione del Dio di Gesù. Ecco, tutto il resto l'ho in grande considerazione, lo valuto, lo prendo, e ci ragiono su. Non ho verità assolute, ho questo dato di fatto, che un uomo è morto in croce per la giustizia, ed è stato anche il populismo, di massa, crucifige, ecco. E questo uomo ha pagato per noi tutti. Ecco, io sto a questo dato qua. Il resto è umanità, è varia umanità che ho in grande considerazione tuttavia. E quindi anche i discorsi che fai tu, come queste distinzioni di ciò che costituisce la personalità e il divino che c'è in giro, nella natura, in noi, nell'umanità in buona sostanza. Finisco qui. Ciao, Iapos.
Ciao Antonio, grazie mille per il tuo intervento. E grazie anche per aver espresso quindi in sincerità questo punto di vista, questo del proprio, insomma, di quella che è la propria interpretazione, la propria narrazione, insomma, di Antonio. E quindi dice che ha una sua narrazione che gli sembra quella che predilige, cioè che predilige nell'interpretazione della realtà, però resta aperto comunque ad altre possibili. Pronto?
Ciao Iapos, sono Ivan.
Ciao Ivan, ben trovato.
No, al lavoro, ciao, come stai?
Ciao, io sto bene, un po' accaldato qui, ma come bene stare anche accaldati, insomma, quasi a luglio. Tu come stai, come procede?
Io sono a lavoro, adesso sono in pausa perché chiamate non ne ho, poi alle 3 ho un corso, insomma, sono un po' preso con le ultra strabombe. Però è una bella soddisfazione perché anche ieri il mio collega ha superato un esamino che gli ho fatto fare, stamattina ho parlato con la coordinatrice e sono contenti di me, quindi sono felice, insomma, di questo. E allora, che cosa prepara la casa oggi?
Allora, oggi la casa prepara un approfondimento di quello che abbiamo detto la volta scorsa. In apertura ho detto che quello di cui abbiamo parlato la volta scorsa è qualcosa che un conto è poterlo conoscere, un conto è poterlo sperimentare. Quando lo devi sperimentare entri a contatto effettivamente con la paura che ti costituisce, ma questa paura molto spesso è quello che è legato alla propria visione della realtà, visione del mondo, alle credenze che hai, al modello a cui ti sei uniformato. Ci sono già stati due interventi, uno di Dennis e uno di Antonio, che hanno un po' parlato del tema, quindi Antonio ha espresso la sua visione in merito alle narrazioni, al fatto di prediligere alcune interpretazioni della realtà piuttosto che altre, nel suo caso quella di Gesù di Nazareth, ma però di poter restare aperto alla possibilità che può derivare da opinioni diverse, da visioni diverse, che gli dà lo spunto per poter ascoltare questa trasmissione e trovarla utile. E Dennis ha toccato dei temi altrettanto interessanti, perché ha parlato di questo spaesamento, di una forma di spaesamento che lui vede o riconosce, e anche della difficoltà che si ha a relazionarsi con gli altri quando gli altri non vedono in te il fatto che tu possa appartenere a un modello. Io ovviamente guardo anche l'altro aspetto, quando noi ricerchiamo magari un modello negli altri, abbiamo un'aspettativa negli altri. E ha parlato anche di una cosa di un aspetto molto importante che poi magari approfondiremo, che è l'aspetto della riconoscenza, del fatto di poter avere, lui diceva, riconoscenza nei confronti dei propri genitori, ma questa cosa vale per moltissimi aspetti della vita, secondo me, il poter essere riconoscenti, quindi poter dare valore, essere grati e non invece dare per scontato le cose. Ma diciamo, questo magari lo approfondiremo successivamente.
Sì, infatti, anche perché è un argomento abbastanza vasto. Allora io credo, dunque, io posso tirare fuori un po' l'aspetto psicologico di questo. Io sono più per l'aspetto psicologico perché me ne intendo abbastanza, quindi non sono psicologo, però comunque la psicologia mi piace, quindi penso di sapere approfondire un po' questo argomento qui. Ma guarda, noi tante volte abbiamo delle visioni sbagliate sia degli altri che di se stessi, perché tante volte io tiro fuori sempre la storia delle corazze, come ho detto l'altra volta, che purtroppo queste corazze qui ci permettono anche di avere i classici salami negli occhi, nel senso di non vedere quello che nella realtà dobbiamo vedere, perché per esempio, che ne so, tu magari anche il modo di porti, in maniera, ma ti poni magari con me in maniera negativa, è capitato un po' con la mia compagna nuova che ho in questo momento da 2 mesi, ci siamo scontrati molto perché io purtroppo ho visto tutti gli aspetti negativi, ma non sono riuscito a vedere gli aspetti positivi. Quindi purtroppo anche nelle relazioni bisogna cercare di vedere tutti gli aspetti e soprattutto cercare anche di capire cosa si vuole in primis, ma soprattutto anche di vedere un attimo anche l'altro, cosa ha, cosa non ha, essere un po' empatici anche con gli altri, capire non è facile comunque. E anche, ecco, una cosa che ha detto Dennis, soprattutto sapere essere grati anche di se stessi, tipo io adesso ho realizzato quello che volevo realizzare con mio collega di lavoro, che lo sto aiutando col corso di computer, sta avendo risultati molto positivi e di questo io ne sono grato a me stesso, perché prima di farlo a lui l'ho fatto anch'io, ne sono grato a me stesso e ne sono grato anche a lui. Quindi tante volte bisogna imparare anche a dire grazie nella vita, ma non perché si deve dire grazie, ma perché tante volte anche sentirsi dire grazie, solo grazie, tante volte è una cosa che appaga. E molte volte noi siamo superficiali su queste cose. Cerchiamo un po' l'ego, un po' sì, anche il fatto di essere egoisti molte volte porta a negatività, un po' a tante altre cose che tante volte sottovalutiamo. Io lo vedo tutti i giorni come non vedente, lo vedo tutti i giorni. Anche voi tante volte sottovalutate, magari vedete quello che non vedete, tante volte noi non vediamo quello che, cioè tante volte voi non vedete quello che vedete, che dovete vedere, e magari noi che siamo non vedenti vediamo quello che non vedete voi. Quindi anche questo è fonte tante volte di guardare che è negativo e positivo, per sé, anche per gli altri, l'empatia, tante cose qui subentrano secondo me. Io adesso ho parlato dell'aspetto psicologico, poi forse sono anche uscito un po' fuori tema oggi, ma...
Ma guarda, no, perché in realtà, diciamo, toccando questi aspetti, si è sempre presenti sul tema, nel senso che anche per quello che mi riguarda mi rendo sempre conto di quante cose non vedo, di quante cose non do attenzione, ma nel non dare attenzione anche io le do per scontate. Dunque è proprio uno stato di coscienza in cui molto spesso, credo, uno si trova astratto dalla realtà.
Ma è quello che frega, Iapos, è quello che frega, perché tante volte noi facciamo finta di non vedere quello che ci fa comodo non vedere, però tante volte, a volte la realtà ci fa sbattere in faccia quello che effettivamente noi dobbiamo vedere, e magari per comodità noi non lo vogliamo vedere, perché magari ci fa comodo così, magari... Noi crediamo che quello che noi facciamo sia giusto, che quello che noi facciamo sia perfetto, e dopo però alla fin fine, quando sbatti il grugno sul muro, come si dice, quando sbatti le cosiddette corna nel muro, poi arrivi a farti male, perché dopo vedi la realtà che è un po' diversa da quella che tu vedi. È un po' quello che mi hai mandato tu nella mail domenica, infatti volevo risponderti oralmente, non per scritto, perché...
Certo.
Sono cose che è bello anche condividere con gli altri.
Caspita, anzi, molto bello che tu lo faccia, grazie Ivan.
Io comunque l'email le vedo, solo che magari non ti rispondo, non perché non voglio risponderti, a parte gli impegni, ma non voglio risponderti per iscritto, perché io preferisco condividere qui in questa rubrica. Però io l'email le vedo, non è che non le vedo, le vedo tutti i lunedì mattina, non è quello, salvo che non sono fuori servizio, ma in genere le vedo quasi sempre. Però
guarda,
preferisco risponderti di persona, così.
È molto bella questa cosa, perché dà quindi la possibilità a te di poterci seguire attraverso l'email, attraverso il pensiero settimanale, quindi anche sapere di poterlo condividere non solo a voce, quindi il fatto di poter telefonare, quindi condividerlo a voce, esprimerlo a voce anziché per iscritto, ma anche di poter dare la possibilità quindi agli altri di ascoltare questo commento, questa interazione.
Io quando apro la posta elettronica lunedì dico, vediamo che minestroni mandano qua, guardo magari lo scritto, dico, mamma mia, che minestrone, come lo applichiamo questo venerdì, ho detto cosa, che tante volte no, di lunedì mattina puoi vedere lo scritto, no, già che sei anche un po' fuso del sabato e della domenica, e dopo vedi i tuoi minestroni che sono difficili da trattare, ma che però poi io, con la mia psicologia riesco sempre, in maniera anche sintetica, a volte riesco anche a dire ciò che devo dire, però mi trovo di quei minestroni via mail, ragazzi, che per chi è iscritto come me sarà d'accordo che sono minestroni. Poi con
Sì,
questo caldo il minestrone fa anche caldo mangiarlo, quindi
esatto.
però il tuo è un minestrone molto fresco.
Allora possiamo dire che è una Macedonia in questo caso.
Sì, esatto.
Ovviamente
È una
tu
Macedonia.
dai il minestrone in un senso positivo, nel senso che è carico
Esatto.
di energia e ci sono molti elementi dentro, diciamo, naturali, ecco.
Sì, anche perché comunque tu svolgi sempre questo servizio, che poi va bene, non è un servizio, ma è volontariato, ma che però per me è un servizio che per persone come me, ma anche no, per persone anche che magari hanno bisogno di sentire qualcosa in più. Questo servizio che fate voi del 6 altrove è veramente di pubblica utilità, io non finisco mai di dirlo, ma non perché voglio sciorinare, ma perché proprio mi porta dei frutti anche belli nella vita di tutti i giorni, che devo affrontare anch'io, che non è facile da non vedente, ma che però io le risorse le ho, le sto dando anche agli altri, vedo qua quando faccio i corsi, quindi mi appagano queste cose, ecco.
Sì, Ivan, guarda, mi fa molto piacere perché, come dicevamo, come poi diciamo spesso nel corso delle nostre puntate, il senso proprio della nostra trasmissione è quello di poter trasmettere un'esperienza, perché poi noi cerchiamo di trasmettere un'esperienza e quindi io stesso molte cose di cui parlo e di cui leggo gli scritti di Hermes, che sono quelli che inviamo via email tramite il pensiero settimanale, poi è nel farne esperienza che li puoi sperimentare, che li puoi conoscere. E quindi il senso di questa trasmissione è proprio il poter trasmettere degli spunti che derivano, che nascono da un'esperienza e poter ricevere degli spunti. Quindi questo è molto bello, ti ringrazio del fatto che tu abbia
Sì,
una
grazie a
pubblica
voi
utilità in
perché
questo.
fate un servizio veramente eccezionale anche per chi a volte, insomma, affrontare la vita in certi casi non è facile, però con la vostra guida, col vostro aiuto è sempre una cosa in più, è una marcia in più, secondo me, che sto vivendo anch'io, anche nella mia vita lavorativa, che ho ripreso da poco, come ben sapete, perché ho avuto problemi abbastanza seri, che però adesso sono rientrato, quindi adesso mi aspetta la vita lavorativa bella che sto vivendo con questi corsi, e aiutare anche il prossimo, grazie anche a voi, mi rende utile.
Ivan, grazie. Allora, guarda, ogni
Prego,
volta che
caro, grazie a
vorrai
voi.
intervenire sei più che accetto, e quindi grazie per i tuoi spunti. Ti
Sicuramente,
ringrazio molto,
sicuramente.
ti auguro buone cose. Allora, buon
Grazie a
proseguimento.
voi e buon proseguimento di giornata a tutti. Un
Grazie, Ivan, sai, un caro
abbraccio,
saluto.
Iapos, a
Un
voi. Ciao,
abbraccio, alla
caro.
prossima,
A voi.
grazie.
Ciao, caro. Prego, ciao.
Allora, grazie a Ivan, che ricordiamo per chi non ci seguisse da tanto tempo, Ivan è un ascoltatore affezionato che poi non è più riuscito ad ascoltare Radio Cooperativa con il passaggio in DAB, perché la zona da cui chiama, in provincia di Venezia, non è coperta dal DAB e essendo non vedente, diciamo, non riesce ad ascoltarci tramite lo streaming, però rimane in collegamento con noi e quindi legge le email del pensiero settimanale, che sono gli spunti di riflessione che pubblichiamo sul blog, e e che si possono ricevere come newsletter iscrivendosi tramite il blog o tramite il nostro sito sealtrove.it, lasciando l'indirizzo email, si possono ricevere via email. E gli spunti che noi inviamo via email la domenica mattina, appunto del pensiero settimanale, sono quelli che molto spesso leggiamo in trasmissione. Quindi Ivan ci telefona e quindi sceglie questa forma di interazione, anche se non riesce più ad ascoltare la trasmissione, fino a che anche la sua zona non sarà, auspichiamo che questo avvenga, insomma, in tempi più brevi possibili, coperta dal DAB. Anche perché poi ovviamente questo problema non riguarda solamente lui, nel suo caso, essendo non vedente, non riesce ad ascoltarci dallo streaming, ma riguarda comunque anche molte altre persone, quindi che ci chiamano da zone che non sono coperte dal segnale digitale, ma che l'auspicio è che possano esserlo, in teoria dovrebbe essere questione solo di tempo. Quindi grazie a Ivan per i suoi spunti. E nel frattempo, durante l'intervento di Ivan, sono giunti due messaggi che ora vi leggo. Uno è di Dennis, che scrive, credo in riferimento alla telefonata di Antonio: vorrei ricordare che non è affatto vero che non esistono verità assolute. Ad esempio, c'è una legge in natura che dice nulla si crea e nulla si distrugge. Inconfutata e inconfutabile. E ricordo che proprio in nome del fantomatico crocifisso si sono giustificati i più orrendi genocidi. Francis Jennings afferma che la storia si fa coi fatti, non con le opinioni. Salute, Dennis. Allora, mi permetto però di segnalare solamente a titolo di cronaca, diciamo essendo da questa parte della regia, che non credo che Antonio facesse riferimento ad una forma di assolutismo religioso, ma alla sua convinzione, diciamo, ideale, morale, etica, insomma, filosofica. Non penso che fosse la stessa declinazione del cristianesimo, diciamo, in nome della quale si sono fatti i genocidi. Però in ogni caso è bene che ognuno esprima i suoi punti di vista. E un altro interessante messaggio giunge da un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma, che scrive: buongiorno, credo sia difficile pretendere riconoscimento dagli altri quando ci si approccia con atteggiamenti moralisti e giudicanti. La paura può essere anche non accettare le nostre e altrui contraddizioni e chiudersi nel nostro posto pulito. Grazie per questo messaggio molto interessante. Ecco, sicuramente forse faceva riferimento ad un intervento in precedenza, ma in ogni caso lo trovo interessante. L'aspetto di pretendere riconoscimento dagli altri, siccome in apertura, nel primo intervento parlava di questo, del riconoscere o trovare riconoscimento. È un tema, diciamo, su cui si potrebbero dedicare molte puntate, perché poi c'entra anche con quello che è il mio vissuto esperienziale. Spero che possa essere utile anche a voi. Non possiamo pretendere il riconoscimento degli altri, anche se spesso attraverso delle dinamiche che possano essere per noi esplicite o implicite, lo ricerchiamo e a volte lo pretendiamo. Quindi pretendiamo di essere riconosciuti, cioè di essere amati, accettati per come siamo, o addirittura che gli altri ci facciano apprezzamenti o complimenti o comunque ci vedano in un determinato modo. E questa ricerca di amore che a volte noi pretendiamo in modo implicito o in modo esplicito, comunque, io la vedo come un limite molto forte, perché ti impedisce, mi impedisce quando la vivo di poter essere. Di poter essere significa di poter essere sincero, di poter effettivamente sperimentare quell'amore che ricerco attraverso l'approvazione altrui, perché anche qualora lo potessi sperimentare attraverso l'approvazione altrui, lo sperimenterei per qualche frammento, e comunque poi l'approvazione di oggi è la disapprovazione di domani. Mentre il potersi accettare per come si è qualcosa che è sicuramente molto più vivo, molto più vero per potersene nutrire. E quindi per abitudine noi perseguiamo queste modalità che ci portano a ricercare all'esterno, negli altri, nelle condizioni esterne, quello che possiamo invece vivere dentro di noi. Che siamo talmente abituati a questo modello di ricerca che bisogna poter sperimentare. è necessario sperimentare qualcosa di diverso per poterlo vivere. Altrimenti, anche nella ricerca di modalità di vita alternative, però comunque continuiamo a perseguire questa modalità di pretendere il riconoscimento degli altri. L'aspetto poi viene citato dall'ascoltatore del giudizio, di questo abbiamo parlato spesso, sicuramente, insomma adesso non possiamo dilungarci troppo. La paura, scrive, può essere anche non accettare le nostre e altrui contraddizioni e chiudersi nel nostro posto pulito. Sicuramente anche questo è una paura, indubbiamente, è una forma di paura perché soprattutto per non accettare le nostre contraddizioni, perché a volte uno si fa un'idea di se stesso e per non metterla in discussione, restare appunto, come si diceva nello scritto che abbiamo letto la volta scorsa, restare nel proprio conosciuto, però si resta non si sperimenta niente sostanzialmente. E quindi grazie, io credo che sicuramente questa paura assuma tante forme e quindi anche restare all'interno di una nostra idealizzazione, restare all'interno di una condizione in cui non si entra a contatto con l'esperienza della vita, fa sì che di fatto non si sbagli, ma nel non sbagliare non si viva, non si viva nemmeno. E uno dei temi che è stato toccato attraverso i vostri interventi, come dicevamo, è stato quello più che del riconoscimento, perché l'ascoltatore poi l'ha visto nell'aspetto del riconoscimento, quindi del ricercare o nel pretendere il riconoscimento degli altri, ma più che il riconoscimento, io guarderei l'aspetto invece della riconoscenza, che è una cosa diversa. Dennis ha detto riconoscere significa continuare a conoscere, conoscere di nuovo. Questo è interessante perché è proprio uno dei temi che sono emersi, diciamo, in questa settimana, al centro, l'aspetto di poter dare un senso, di poter dare un significato, ad esempio, alle cose che si fanno. E quindi fare le cose con un senso o farle senza senso. Molte volte noi facciamo delle cose e le facciamo senza interrogarci sul motivo per cui le facciamo, e quindi senza dare a queste cose un senso, senza farci trasportare dal significato che queste cose possono avere per noi, o interrogarci sul significato. E così facendo anche le nostre azioni, il nostro operato possono essere sterili, possono essere improduttive, non nel senso economico, nel senso improduttive, nel senso proprio vero, del termine. Anche cucinare una pasta asciutta può essere fatto nel modo più semplice possibile, ma può essere fatto con un senso, con un significato, o può essere fatto in modo meccanico. Quante cose vengono fatte in modo meccanico? E quante volte, quante azioni della nostra vita le facciamo senza dargli un senso e quindi senza dargli un valore, sostanzialmente? E quindi il valore che tu puoi dare a quello che fai è lo stesso valore che puoi dare anche alle cose, anche agli oggetti, a maggior ragione alle persone e alle attività anche delle altre persone. E quindi questo ti porta a interrogarti, a vedere quante cose davi per scontato, dai per scontato, per quante cose non sei grato, perché le dai per scontate. E a poter essere grato, non solo nell'aspetto di dire grazie, come diceva Ivan prima, diciamo, ma nel sperimentare questa forma di gratitudine, questa forma di riconoscenza, che non è più allora un riconoscimento, perché uno non è che pretende il riconoscimento, che ricerca il riconoscimento, di essere riconosciuto, ma vivere prima di tutto la riconoscenza per gli altri. Questa cosa ci viene spontanea quando ci succede qualcosa di non ordinario, che per noi è positivo, e quindi ringraziamo, rimaniamo stupiti e ringraziamo. Ma ci sono molte cose che noi sono diventate ordinarie nel corso del tempo e che per le quali noi non siamo grati, per le quali noi generalmente non ringraziamo perché le diamo per scontate. Il poterci interrogare, poter trovare un senso in ciò che si fa, anche un senso appunto nel fatto di poter trasmettere qui un messaggio in questa trasmissione, significa poterlo fare con amore, poter dare un valore a quello che si fa, a quello che si riceve. Mentre questa è un'abitudine sicuramente a cui si è poco propensi, perché prima Dennis citava tutta una serie di condizioni che a suo dire sono di spaesamento, e indubbiamente tra queste condizioni mi riconosco anche nella condizione di ingratitudine, cioè di non riuscire a dare un valore alle cose, di dare per scontate molte cose. Ricordo per chi vuole intervenire telefonicamente in diretta lo 049 880 90 20, invece per chi preferisse scrivere un sms il 345 18 91 68 5. E poi dopo Dennis ci aveva telefonato appunto Antonio, e quindi al di là insomma dello scambio di opinioni, ecco, tra Dennis e Antonio anche tramite messaggio, Antonio però parlava dell'aspetto delle narrazioni, quindi lui citava le narrazioni culturali, le narrazioni come le interpretazioni dei fatti in cui noi ci incanaliamo. Anche questo è un modo per dare senso alle cose, perché noi quando entriamo in una narrazione a volte crediamo di sceglierla, ma sostanzialmente noi ci orientiamo tra le narrazioni che troviamo disponibili nella società. Quindi il modo di vedere sicuramente le narrazioni storiche che spesso ha citato anche Antonio, quindi l'illuminismo, il razionalismo, piuttosto che il consumismo, il capitalismo, comunque un modo di vedere le cose che poi ci orienta anche nell'azione. O quello religioso. Nel testo che abbiamo letto si citava come anche le religioni abbiano una parte importante nel costituire di fatto quelli che sono i modelli sociali a cui noi ci rifacciamo, nei quali noi siamo cresciuti, perché ci hanno trasmesso tutta una serie di credenze che rimangono in noi, al di là poi del fatto che si possa aderire o no ad una visione della realtà che corrisponde a quella che propone quella religione. Nel nostro caso sicuramente quella cattolica. E ha citato la religione come sacralizzazione un po' della cultura, perché uno si trova, nasce in una determinata condizione e si incanala sostanzialmente in un orizzonte di senso che quella società fornisce. E incanalandosi in questo orizzonte di senso è portato a non porsi delle domande, perché sostanzialmente si trova tutto un percorso già fatto, cioè lui può scegliere tra diversi modelli, forse, tra diversi vestiti, ma i vestiti sono quelli che vengono messi comunque a disposizione e uno ne deve indossare. E questo ci porta comunque a non porci delle domande, a non ricercare nemmeno un senso in quello che facciamo, un senso stesso poi della vita, figuriamoci, perché abbiamo tutto già pronto, è tutto dato per scontato. E questo ci porta quindi a non poterci porre delle domande. E l'aspetto di conoscere noi stessi è di potersi porre delle domande, perché quello che può riguardare il mondo esterno riguarda sicuramente anche me, il fatto di potermi conoscere, quindi il fatto di non dare, cioè di porre attenzione anche a delle cose che posso pensare, che posso provare, a dei comportamenti che posso assumere, anziché non porne, anziché viverli in modo automatico e spesso lasciarmi vivere da questi comportamenti, lasciando che tutto fluisca nel mare indifferenziato della vita ordinaria, senza che però lasci in me un'impressione, diciamo, di qualcosa di diverso. E queste narrazioni poi non sono solamente le narrazioni sociali, quindi diceva Antonio dell'interpretazione, quindi si poneva la questione dei fatti e dell'interpretazione, fino a che punto le cose possono essere oggettive e fino a che punto invece anche i fatti possono diventare soggettivi. Dennis citava prima l'aspetto della storia che si fa con i fatti e non con le opinioni. Questo è vero, però. Al di là dell'intenzione che qualcuno può avere, malevola, diciamo, di manipolare i fatti a livello storico, a livello giornalistico, però ci sono anche buone intenzioni di quanti di noi danno per scontate determinate interpretazioni e danno per scontate che siano dei fatti, in realtà sono delle interpretazioni. E questa cosa non accade solo nello studio sicuramente della storia, della scienza, di molte cose che ci vengono trasmesse, che noi diamo per scontate e diventano la base del nostro conoscere il mondo, e molte di queste non dovrebbero essere così scontate, o addirittura alcune sono falsificate, eccetera. Ma riguarda anche noi stessi, riguarda anche me stesso. Quindi quella narrazione che citava Antonio è anche l'interpretazione che molto spesso do a me stesso, la storia, come me la racconto. Mi diceva Antonio questa cosa, noi poi sulla base della nostra narrazione ce la raccontiamo, quindi quello vale per chi può sposare una causa, chi può sposare una religione, quindi vedere in questa religione il senso, chi può sposarla ma restare aperto comunque ad altre possibilità, come citava Antonio, chi come Dennis invece questa visione la contesta e ne sposa un'altra, ma al di là delle visioni che noi possiamo sposare a livello ideologico, questo. Ma c'è anche una visione di come siamo noi del raccontarcela, di dirci che siamo fatti in un certo modo, eccetera. E quindi torniamo a quello di cui parlavamo all'inizio, cioè di quelle cose che, quelle convinzioni, quelle credenze che abbiamo fatto nostre, che crediamo siano nostre, che abbiamo imparato a ripetere, che diciamo che sono il nostro carattere, i nostri valori, la nostra unicità, la nostra vita. E che quando vengono messe in discussione, effettivamente questo ci fa provare paura, perché la paura che uno prova è la paura dell'ignoto, che poi si manifesta in diverse forme. La cosa che ho trovato molto utile poter vedere anche nel testo che abbiamo letto è che viene citato il fatto che queste paure, no, la paura non è mai una paura in senso astratto, ma è sempre paura di qualche cosa. Prima parlavamo ad esempio dell'aspetto del riconoscimento degli altri, anche la paura di non essere riconosciuto, la paura di essere escluso è una paura che può spingere qualcuno ad incanalarsi all'interno di un modello in cui non crede, pur però di non essere escluso, oppure qualcun altro a perseguire magari una vita alternativa o fuori dagli schemi, però al contempo avere paura di quello che questo comporta nel fatto di poter essere esclusi dalla società. La paura di non essere amati, di non essere accettati, quindi sostanzialmente la paura di non ricevere quell'amore, quella considerazione che invece desidereremmo ricevere. E queste sono delle forme di paura. La paura, come vi dicevo, di sbagliare, quindi di essere imperfetti, e quindi questo cosa può comportare? Per quanto mi riguarda, tutta una serie di conseguenze, quindi il vivere una emozione che può essere negativa, prima di tutto, come un'emozione di quella, ad esempio, del fallimento. Ma diamo la parola a voi. Pronto?
Buongiorno, sono Manuel da Treviso.
Manuel, buongiorno.
Niente, ho sentito l'affermazione che sono i fatti e non le opinioni, un'interpretazione che sono
Sì,
d'accordo. Io
scusa Manuel, si sente un brusio di sottofondo.
scusa. Adesso mi senti
Ok,
meglio?
sì, adesso ti sento meglio.
Niente, io non sono per niente d'accordo su queste cose qua. Cioè, dal punto di vista dei manuali si raccontano i fatti, le date, queste robe qua, le guerre. Però le guerre sono dovute comunque a delle interpretazioni, cioè secondo me sono le idee che poi che fanno fare delle azioni anche a livello politico, a livello sociale, insomma. Quindi, telefonavo soprattutto per contestare questa cosa qui, insomma.
Sì, non ho capito, scusami, forse la prima parte di quello che hai detto, cioè relativa alle interpretazioni, potresti ripetere?
No, che è stata l'affermazione che la storia sono i fatti che fanno la storia, okay. Non le interpretazioni.
Sì.
Io contesto perché credo che in una guerra comunque noi la studiamo a scuola, sì, nel top anno è successo questo fatto e dal punto di vista storico è ineccepibile, però se noi andiamo a vedere cosa ha scatenato la guerra, quelle sono le interpretazioni, secondo me. Quindi, telefonavo solo per contestare in maniera, credo, tranquilla questa affermazione che non condivido affatto. Ti saluto e ti ringrazio.
Grazie a te, Emanuele, di aver chiamato. Alla prossima, auspicabilmente, quindi buon proseguimento di ascolto. E sì, ovviamente si riferiva al messaggio di Dennis che citava questa citazione di Francis Jennings, secondo cui la storia si fa coi fatti, non con le opinioni. Quindi dice Emanuele da Treviso, ma sì, ci sono dei fatti, ma poi se andiamo a vedere le cause, quelle che ci vengono trasmesse sono interpretazioni. E quindi sicuramente è una cosa che io posso condividere applicata a qualsiasi ambito, quindi sicuramente quello storico come qualsiasi altro. Che cosa succede secondo me in queste situazioni? Che molti di noi non si pongono le domande, o perché in questa non hanno un interesse nella materia, ma diamo per scontato quindi delle proposte, delle risposte che altri ci danno, ci forniscono. Ed è soltanto quando la vita per qualche motivo ci mette nelle condizioni di sperimentare che delle risposte che avevamo non corrispondevano alla realtà, che effettivamente allora cominciamo a porci delle domande, quindi cominciamo a avere dei dubbi. E in questo caso i dubbi sicuramente hanno una funzione più che positiva nel poterci far interrogare. E da qui questa cosa si può applicare a qualsiasi aspetto della vita. E quindi quello che facciamo è semplicemente di dare per scontato che determinate cose siano come ce le dicono, e solamente quando sperimentiamo, viviamo che le cose non sono così, allora cominciamo effettivamente, in questo senso si parla di ragione, quindi di buon senso, insomma, si matura una visione delle cose diverse e quindi forse auspicabilmente sempre più oggettiva. Pronto?
Sì, sono Roberto, buongiorno.
Roberto, buongiorno.
Buongiorno a lei. Ma guardi quante parole. L'uomo è una macchina imperfetta e è stata creata imperfetta da chi l'ha costruita, perché se fosse stata perfetta sarebbero stati tutti quanti di soldatini pilotati a destra e a manca. Quindi il fatto di essere diversi comporta volutamente, diciamo, la contrapposizione tra, guarda, sto pensando a un discorso molto forte, tra il bene e il male, o il male e il bene, il forse, il dubbio, d'accordo? Perché queste sono poi le differenze. Mi sembra di aver capito che avete parlato anche di guerra. La guerra, diciamo, le guerre sono il risultato di persone che non vogliono parlarsi, che non vogliono capire, d'accordo? Che devono in qualsiasi caso far intendere che loro hanno la forza verso l'altro. Dico bene?
Beh sì, credo di sì, anche nelle vicende quotidiane spesso accade proprio così.
Appunto, perché cioè, è inutile che guardiamo. Allora, perché una volta, diciamo, c'è il piacere della famiglia? Perché lo chiamavano il fogoar, cioè attorno al fuoco, diciamo, c'era la cultura della famiglia. Era un passaggio, diciamo, dall'anziano, da colui che aveva l'esperienza, verso, diciamo, uomo. Quello è sparito completamente. Oggi i social, il telefonino, è quello che ha rovinato il rapporto delle persone. Perché con un semplice tasto puoi parlare con uno che è sulla Luna, tanto per essere, a parte che sulla Luna non ci sono, ma puoi parlare, diciamo, con qualche astronauta, diciamo, su una su una navetta spaziale. Cioè, quello ha allontanato quelle che sono le, diciamo, il piacere della vita. La religione, cioè la religione cristiana è stata fatta, la religione musulmana, oltre che essere, di essere religione, è anche una maniera di vivere. Ma perché, cioè il maiale, perché non, perché a determinate temperature logicamente crea, potrebbe creare, diciamo, delle problematiche e ingerirsi. Quindi quella è una revisione che è stata fatta appositamente a quel tempo, d'accordo? E poi non è più stata personalizzata. No, no. Comunque io credo una cosa, cioè credo che la persona potrebbe essere libera, no? Libera, soprattutto, diciamo, quando ha desiderio di crearsi un obiettivo. Io non posso soccombere, diciamo, se uno ha una visione diversa, che gli piace essere LGBT, d'accordo? Cioè non posso io soccombere perché qualcuno, pochi, hanno desiderio di farmi inculcare che il suo sistema di vita è migliore del mio. Perché vale sempre il discorso della maggioranza. Questo si chiama libertà, questo si chiama sistema di. Però sono tutte chiacchiere, sono tutte quante chiacchiere, e lo stiamo vedendo. Viva questo, viva l'altro, viva quest'altro, no? Però poi al sugo, cioè arrivando al succo del sistema, io devo essere sopra di te, perché se non sono sopra di te, io non sono nessuno. Vado a spendere quattrini, no? Magari non ho il pane da comprare, ma quell'aggeggio che può costare anche 1.200-1.500 euro, d'accordo, lo devo avere, perché è uno status symbol, no? Ma sono stati più furbi, cioè il mercato, il famoso 5,99 euro, no? Dico, quell'articolo io te lo posso far avere, ma me ne darai, mi darai, diciamo, un po' una volta, un po' una volta. E quindi la gente si trova stimolata. E allora, vede, non è più il famoso Fogolar che portava Friulano, Veneto, che portava, diciamo, la conoscenza di padre in figlio. Oggi pigi un bottone di Google e gli chiedi, ascoltami, quando potrò mangiare? E lui ti dirà, guarda che potrei mangiare fra 2 ore. Quindi l'imposizione. È stato chiaro?
Sì, è molto interessante, effettivamente sì.
Bene, quindi noi possiamo dire tutto, il contrario di tutto, no? Però ci sono, l'uomo è una macchina imperfetta. È stata volutamente, cioè io la faccio con una battuta, allora quando il Padre Eterno fece l'uomo si accorse che era troppo perfetto. Per non creare, diciamo, la perfezione assoluta, creò la femmina, la donna, diciamo, con le sue imperfezioni, con le sue visioni di vita. Però vede, c'è una cosa, che all'interno di una famiglia, quando comanda l'uomo, la famiglia barcolla. Quando invece c'è una donna forte, la famiglia viaggia. Quindi allora vuol dire che nella perfezione, diciamo, del cosiddetto uomo, ha bisogno dell'imperfezione della donna. E allora, diciamo, si va avanti. Se no sono tutte chiacchiere. Per me, io non ho la verità assoluta, perché se no non avrei detto questo. La ringrazio e buona giornata. Penso di aver portato, diciamo, un mio contributo, perché vedo troppi fenomeni in giro, tuttologi che sanno tutto di tutti. Se parli di spazio, sanno, diciamo, quante volte e quanti metri al secondo fa la Terra. Cioè, io direi di stare poco i piedi per terra, di essere un po' più umani, di avere un minimo, diciamo, di piacere di guardarsi negli occhi, ma non guardarsi negli occhi per dire io sono più forte di te. Va bene? La ringrazio, arrivederci.
Grazie Roberto per questo bellissimo messaggio, e nel frattempo aggiungo questo contributo che è giunto via SMS nel frattempo, commentando quello che stava dicendo Roberto. L'ascoltatore scrive, viva questo, viva codesto, viva st'altro, diceva il nonno, viva Dio. Grazie. Allora, effettivamente può essere un buono spunto, perché in queste partigianerie del mondo in cui viviamo abbiamo questa possibilità però di guardare noi stessi. Forse è questo il senso anche di poter attraversare anche tutto questo senza doversi schierare da una parte o da un'altra. E guardare invece alla propria intima coscienza, sostanzialmente. E dice Roberto questa, ha fatto l'intervento che voi tutti avete appena ascoltato. È interessante poter vedere l'uomo come una macchina imperfetta, sicuramente, però molto spesso si vive un senso di perfezione. È interessante l'aspetto che cita Roberto nel dire, questa sua interpretazione, diciamo, che dà, questa visione delle cose che lui ha dato. Secondo lui devo essere al di sopra di qualcun altro perché sennò non sono nessuno. Questo aspetto è l'aspetto della competizione che spesso citiamo, che viene citata anche in questo testo che abbiamo letto di Hermes, che si chiama Oltre la paura, cioè il fatto di vivere in una società fondata sulla competizione. E questa cosa la viviamo sotto ogni aspetto. Ci sono gli aspetti sicuramente in cui questo è evidente, quindi come dice Roberto voleva essere al di sopra degli altri, ma ci sono degli aspetti in cui questo è meno evidente nella parte più intima di noi stessi, quando noi dobbiamo competere con l'idea di dover essere in un determinato modo. Dovrò essere come mi vorrebbe mio padre, mia madre, vorrei essere come mi richiede la società, come io stesso, che ho introiettato questa autorità, vorrei essere. Dovrei essere, così facendo non sono semplicemente, non sono me stesso, e quindi questa competizione porta sicuramente ad alternare il successo o il fallimento, il successo o il fallimento, e a far dipendere le nostre condizioni emotive, la nostra visione delle cose della vita dall'ottenimento di questo successo oppure viceversa dal vivere questo fallimento. E invece forse anche gli alti e bassi della vita che ci sono però possono avere un altro senso. Questo è quello che sto imparando a vedere pian piano attraverso l'esperienza vissuta del centro, a contatto con l'insegnamento di Hermes per quello che mi riguarda. C'è un altro messaggio che ci giunge nel frattempo da un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma, che scrive: quei ridicoli personaggi sociali che siamo tengono in piedi il mondo in cui viviamo. Ecco, assumerci la responsabilità di questo sarebbe una grande cosa. Altro che religioni, governi, eccetera. Dare la colpa al lupo fa comodo alle pecore. Ciao. E quindi abbiamo anche attraverso i vostri interventi, i vostri messaggi, le vostre telefonate, fatto un po' una panoramica di diverse possibilità. Poi ognuno ha modo di ritrovarsi in quello che viene detto, in qualcosa, in qualcos'altro, eccetera. Una panoramica di molte varianti sostanzialmente di quelli che sono i nostri modelli sociali, di quelli che sono i nostri schemi che diventano per noi delle modalità di comportarci, delle posture, delle posizioni, delle credenze, delle convinzioni, dei sentimenti, delle reazioni, eccetera. E quindi anche poi sicuramente delle interpretazioni. E nel testo, che ha fatto da spunto alla puntata di oggi e della volta scorsa, che si chiama Oltre la paura, che trovate nel nostro blog La Via della Rosa, nel testo si conclude con questo pensiero: vivere senza paura semplicemente significa essere oltre gli schemi del mondo ordinario. Quindi, tutti questi schemi racchiudono comunque una paura che ci spingono ad essere in un determinato modo, a comportarci più che altro in un determinato modo, ed identificarci a tal punto in quel comportamento da convincerci, autoconvincerci, di essere in quel modo, di essere effettivamente ciò che facciamo, di essere la parte che recitiamo. E invece assumersi la responsabilità di essere qualcosa di diverso è qualcosa sicuramente di interessante. Ecco, l'ascoltatore o l'ascoltatrice faceva riferimento al fatto di potersi assumere la responsabilità di ciò che facciamo, perché poi tutto ciò che resta al di fuori di noi può essere una conseguenza di ciò che noi per primi facciamo. E quindi essere oltre gli schemi del mondo ordinario sicuramente è qualcosa che può far paura da un certo punto di vista, ma che in realtà suscita anche molta può suscitare molto una sensazione di benessere, cioè di in realtà non trovo la parola esatta per poterla definire, di positività, di fiducia in realtà nell'aspetto che questa cosa, nella possibilità che si possa essere oltre a questi schemi. E questo è molto importante, perché alla fine io vedo che molto spesso quello che io anch'io sperimento come reazione automatica, si tende ad essere attaccati a ciò che si crede di essere, e quindi a ciò che si perde, a ciò che si... E si perde di vista invece l'infinito orizzonte che si ha di fronte. Quindi anche il parlare di questo tema di cui oggi abbiamo toccato, diciamo, come siamo riusciti, non è solamente parlare di un limite, ma è parlare di una possibilità. Quindi ogni limite può essere un confine provvisorio per una possibilità. E perché finché resti solamente identificato in uno schema che difendi, in quella personalità, eccetera, alla fine ne resti identificato, non ne sei consapevole, questa ti determina e non la vedi. E invece sapere che questo limite esiste, riconoscerlo, viverlo, significa toccarne i confini, quindi significa che c'è la possibilità di una vita diversa, c'è la possibilità di essere oltre gli schemi. Quello che a livello pratico sempre ho potuto sperimentare a contatto con l'insegnamento di Hermes in questi anni è stata la possibilità proprio di superare una pedagogia volta sempre al superamento e all'autosuperamento. E quindi il superarsi, come l'abbiamo vissuto al centro, come l'ho vissuto io, è sempre stato, nel momento in cui lo sperimentavo, la realizzazione in quel momento, in quell'attimo, che l'impossibilità che credevo vera era falsa, era un'illusione, e quindi ero determinato da un'illusione. Quindi questa illusione la possiamo chiamare paura di qualche tipo, ma comunque non era reale. E quindi credo che questo si possa applicare a molte cose della nostra vita, quindi anche quelle impossibilità che vediamo, perché ovviamente quando ci spostiamo tanto da noi stessi e ricerchiamo nel mondo esterno poi una causa o una soluzione, finiamo per poter vivere una forma di disperazione, perché ci perdiamo di fronte a questo mondo gigante. Invece dentro di noi c'è la possibilità, c'è la vita, il poter applicare qualcosa nella propria vita è una possibilità, che invece il disperdersi molto spesso all'esterno non ti dà, perché non riesci ad apportare un cambiamento che invece forse in alcuni aspetti della tua vita riesci ad apportare. Questa è la mia esperienza, e vi ringrazio di avermi ascoltato, di aver ascoltato gli altri persone che sono intervenute nel corso di questa trasmissione. Chi volesse leggere il testo che abbiamo citato oggi lo trova nel nostro blog La Via della Rosa. L'indirizzo del nostro blog è seialtrove.altervista.org. Ripeto, seialtrove.altervista.org, e lì vi è possibile anche inserire il vostro indirizzo email, se lo desiderate, per ricevere i nostri spunti settimanalmente, la domenica mattina, tramite posta elettronica. Ma se non volete aprire la posta elettronica la domenica, la potete leggere in qualsiasi altro momento della vostra vita. E quindi ricevere questi spunti di riflessione. Gli astronauti vi danno appuntamento a venerdì prossimo, sempre dalle 12 alle 13:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa, quindi esattamente venerdì 5 luglio 2024. Grazie a tutti e buon proseguimento di ascolto. L'uomo ordinario, il profano, non è capace di esprimere puro amore, perché è troppo preoccupato a creare meccanismi di anticipazione, di difesa e di protezione. Il pre e il se sono la sua abituale concettualizzazione.